Esatto. Siamo tornati di nuovo con voi. Da segnalare subito che il Milan, nel Milan Paquetà non è stato convocato. E quindi anche questo fa pensare, no? Una manovra di mercato. Vediamo un attimo. C'è appunto un escluso eccellente dalla lista dei convocati del Milan, che nella trasferta contro lo Shamrock Rovers, Lucas Paquetà non è tra i 20 convocati. E quindi questo potrebbe portare Lucas Paquetà a Lione?
Ce lo diranno loro, sì. I nostri prossimi ospiti.
Eh sì, perché poi uno conosce bene la Francia.
E quindi lo chiediamo e diamo il benvenuto ad Alessandro Canovi. Ciao Alessandro.
Oh Alessandro, come stai?
Bene, voi tutto bene?
Bene, bene. Paquetà va a Lione, allora tu che sei, che tu in Francia ogni tanto ci vai.
Sì. Dipende da che condizioni, perché chiaramente anche lì le condizioni economiche, no, delle squadre non è che sono eccelse in questo momento. Con Juninho Pernambucano, che come direttore sportivo può essere che un giocatore presidiano venga ben visto, e bisogna vedere se Garcia soprattutto è d'accordo, però sai, è un giocatore che può essere interessante anche se davanti sono ben messi, quindi forse preluderebbe eventualmente una cessione di un giocatore importante del Lione.
Complimenti per Thiago Motta, 108 ha preso,
Ha superato il maestro.
Ha superato il maestro.
Vabbè, sono tutti studenti là, sono visti come studenti, quindi sono passato come primo del corso, e questa è una enorme soddisfazione.
Non c'è stato nessun 110. No. La professoressa nota questa cosa.
Sì. Allora, 108, devo dire che è stato
notevole, dai.
Ottimo. E poi era un corso, da quello che parlando anche con grandissimi nomi. Candidati, perché sì, perché quando c'era Samuel, c'è Schiu, c'è Palomo, c'è
pure Toni, giusto?
Luca Toni, c'è Luca Toni, Mursi, cioè, però vi siate, insomma, ricordo quanti, però insomma, italiano, Vincenzo Italiano, l'attuale allenatore dello Spezia. Una classe estremamente gagliarda, devo dire.
Bene, bene, bene. Adesso andiamo a dare la lode invece all'altro ospite, dai.
Sì,
a lui gli diamo
la lode
per il mercato. Dai.
Salutiamo Paolo Paganini. Ciao Paolo.
Ciao Paolo.
Ciao a tutti.
Possiamo
ciao.
Dare la lode, va bene?
Così.
Sì, anche l'abbraccio accademico.
il bacio
ti dia. Però te lo da Cinzia, non io,
sì.
Te lo da Cinzia io.
Per te e Alessandro.
Certo.
L'abbraccio ovviamente per altri.
Bravo, bravo, fai bene a puntualizzare. Allora,
sempre.
Allora,
non si sa mai.
Senti Paolo, inizio subito così, perché prima leggevamo con Cinzia la notizia riguardante Milik, del suo agente che sembrerebbe stare a Roma.
Esatto, è in attesa dell'incontro con i dirigenti giallorossi.
Quindi si sblocca tutto, Paolo?
Ma guarda, alla fine io credo che da parte del Napoli c'è l'esigenza di cercare di chiudere questa operazione, perché sappiamo benissimo che Milik va a scadenza nel 2021, e già il prezzo del cartellino di Milik si è già parecchio abbassato, quindi il rischio che Milik punti i piedi e non voglia andare alla Roma rimane concreto. È anche vero che Milik è una pedina di uno scambio ben più grosso, che riguarda Dzeko, che riguarda magari anche Under, De Sciglio, proprio perché poi alla fine, se andiamo a vedere, come l'avevamo forse anche già anticipato nelle settimane scorse, questo è un mercato dove dalla Juventus in giù si punta molto agli scambi, ai prestiti, piuttosto che a investimenti importanti, perché se andiamo a vedere di fatto diventa molto difficile per tutte le società riuscire a non svendere i giocatori che devono essere ceduti.
Alessandro, tu che conosci anche bene l'ambiente di Roma, Milik lo mettiamo?
Guarda, il problema è, sono d'accordo con diceva Raffaele, cioè, il problema è che in questo momento di grande operazione di mercato a livello economico l'ha fatta una l'Inter con l'acquisizione, no? Con la vendita di Icardi, quindi la sezione Hakimi, però il resto sono tutte scambi. Il Milan che ha fatto delle operazioni con Tonali importanti, l'Atalanta e Napoli conoscimento, il resto sono tutti girando i giocatori, anche lo stesso Piani, certo, anche se sono concretamente, diciamo, contabilmente delle vendite, delle acquisizioni, però è uno scambio. Quello che mi sembra di Milik è che comunque Napoli mi sembra in attacco c'è in questo momento un overbooking, perché insomma sono ancora fermi là quattro attaccanti, perché c'hanno Osimhen, hanno preso Petagna, hanno Milik e hanno ancora Llorente. Certo che Milik, se decidesse invece di puntare i piedi, di rimanere e andare a scadenza, credo che sarebbe un errore per la sua carriera in questo Roma. È comunque una piazza dove i giocatori si gioca con una grande squadra, un grande club, e poi se proprio avesse ambizione chissà che cosa, non me lo auguro per i tifosi della Roma, perché la Roma giustamente vogliono trattenere i giocatori, però è un proscenio importantissimo, quindi secondo me farebbe un errore, visto anche l'attuale situazione nel Napoli, no? Perché insomma il Napoli, quando hanno preso Petagna e Osimhen, hanno preso una direzione ben precisa.
Sì.
E quindi secondo me, anche senza andare a discutere sul valore, diciamo,
anche se non so se risulta anche a Paolo, mi sembra che un passo indietro da parte del Napoli non c'è mai stato, cioè ormai era chiara la direzione, il messaggio è arrivato forte anche al giocatore, no?
Assolutamente sì, ma sai, mettiamoci anche un po' nei panni di Milik, fino all'esonero di Sarri potevamo tranquillamente dire che Milik era virtualmente un giocatore della Juventus.
Certo.
Poi c'è stato l'esonero di Sarri e questo ha cambiato un po' tutti i piani di mercato, anche della Juventus. È chiaro che ora per le esigenze di Conte, per le esigenze di Pirlo, a questo punto diventa prioritario Dzeko e Milik dovrebbe andare a occupare proprio la casella di Dzeko. Quindi da parte del giocatore c'è stato un po' un cambiamento di programma e lo deve metabolizzare, secondo me.
Ma Dzeko invece va alla Juventus.
Vedi, Cinzia vuole riempire la casella lì del 9 della Juventus.
Manca
Cinzia.
Questo 9 a Pirlo, perché insomma i tempi per Suarez sono lunghissimi.
Ha fatto la tesi, uno quando fa una tesi, che insomma un regalo si fa, no? Paolo, dai, no?
Sì, però è vero che siamo tutti nel periodo degli esami di riparazione, però è anche vero che secondo me alla fine Suarez e la Juventus ci ha pensato, però per tante ragioni, secondo me anche un po' economiche, Dzeko diventa la prima scelta, secondo me.
Quindi dai, ci siamo, possiamo dire, ci sbilanciamo
secondo
un
me
po'.
Sì, perché poi è vero che lui deve fare l'esame, poi adesso c'è Messi che manda messaggi sui giornali spagnoli: voglio che rimanga Suarez.
Però Suarez non è stato convocato, vero?
No, Suarez per questa amichevole no, l'amichevole con il Girona no, non è stato convocato.
Però sai, la Juventus comunque a Suarez ci ha pensato ed è andata oltre. Diciamo che tra problemi burocratici, situazioni di indennizzo, di buonuscite, da parte di Suarez con il Barcellona, forse la Juventus ha capito che in questo momento è una strada molto più lunga rispetto a quella di Dzeko, che invece di fatto, proprio perché ci sono di mezzo anche altre società interessate a questo mega scambio, può essere più veloce.
Però lo sai che non mi torna una cosa, Paolo, sai, non mi torna una cosa, lo chiedo anche ad Alessandro Canovi, non mi torna una cosa, posto che Suarez sia un grande giocatore, non lo devo dire io, insomma, lo sappiamo tutti, però se tu ti muovi per andare su Suarez, sai benissimo, credo che lo sapevano che non era comunitario, no? Quindi
sì.
Non posso pensare che abbiano sbagliato una valutazione di questo tipo, perché altrimenti sarebbe grave per loro.
No, a me ha sorpreso molto l'acquisto dell'americano.
Apposta, se tu vuoi prendere un extra comunitario, non prendi, se hai come obiettivo di prendere un giocatore del livello di Suarez, attenzione, stiamo parlando di un grande attaccante, al di là adesso dell'età. Quindi,
Perché chiudo, scusate, che poi lascio la parola ad Alessandro, che non sono veramente informato. Cioè, la Juventus, in teoria, io so che aveva pensato anche a Vidal, cioè c'era stato anche un contatto Pirlo-Vidal, perché Vidal era un giocatore che comunque, tant'è vero che il suo procuratore lo aveva anche dichiarato. Poi l'acquisto di McKennie ha chiuso un po' tutti gli spazi, perché la Juventus ha Arthur e McKennie, non può prendere altri extracomunitari. Da questo punto di vista, stop.
Questa cosa qui, poi aggiungici che comunque per prendere un passaporto la procedura non è così breve come all'inizio sembrava, che leggevo 10 giorni di cosa, non è così. Quindi io mi ho detto, ma è possibile che la Juve si sia così voluta incastrare in questa cosa, andare, non lo so, io ho qualche perplessità su questo scenario, non so Alessandro tu che ne pensi, Canovi?
No, sicuramente, come dice Paolo, qualche intoppo ci deve essere stato da qualche parte strategico, no? Questo sembra più evidente, però è anche vero che McKennie, non è che stiamo parlando di un pinco pallato, cioè stiamo parlando di un giocatore che in questo momento secondo me completa un centrocampo della Juve, che con la rinascita di Rabiot e con McKennie, con Arthur, che insomma, poi non è male, cioè, evidentemente forse è nata questa possibilità di McKennie che poi ha cambiato un po' le carte. Suarez, secondo me, se rimane a Barcellona saranno momenti divertenti, soprattutto a livello giornalistico con la squadra, per i ritorni in Barcellona, perché vorrei proprio vedere, dopo che tu dici al giocatore te ne devi andare e poi rimane, poi soprattutto le caratteristiche umane ben conosciute di Suarez, nel senso di carattere positivo, cioè per con grande personalità, voglio proprio vedere. Detto questo, sì, sicuramente quello che stavamo parlando di prima di Milik, tutto sta se gira questo girandolo di scambi o come vogliamo dire di operazioni, che giustamente in un momento di crisi mette a posto tante cose, quindi evidentemente poi l'urgenza, siamo in un mercato diverso rispetto non solo per i tempi, che non la prima volta che parliamo dopo 20 anni di mercato a settembre, no? Io mi ricordo ora per inizi quando si parlava dei mercati di riparazione a ottobre, che erano ottobre-novembre i mercati di riparazione, e quest'anno finisce il 5 ottobre, quindi è tutto diverso, è difficile usare i paradigmi fino a 6 mesi fa a oggi. Dobbiamo metterci in testa che come nella vita nostra privata è cambiato tantissime cose, anche nel calcio sono cambiate, e quindi dire sì è stato un errore perché mi dovevi sapere Suarez era così, però è anche vero che le urgenze sono diverse in questo momento, ragazzi, cioè è cambiato il mercato, sono cambiate le esigenze dei club, le urgenze dei club, e questo bisogna rendersene conto, se no se utilizziamo gli stessi paradigmi del mercato degli altri anni facciamo un errore, non è la stessa cosa, quindi magari è uscita fuori questa possibilità McKennie, è più urgente che mettere a posto Suarez, e poi sarà più urgente mettere a posto questo scambio, perché ne va per la sopravvivenza delle società,
Sì.
Cioè, non dobbiamo cominciare veramente.
Sì, sì, ma io sono d'accordo.
Come lo facciamo noi nella nostra vita privata, che noi adottiamo nuovi paradigmi, no?
Sì.
Anche nell'analisi del mercato dobbiamo cominciare a capire. Per uno o due mercati, sessioni di mercato, secondo me la regola fondamentale sarà limitare i danni a livello contabile, a livello economico. Cioè, io continuo a leggere di club che dicono ai loro giocatori di ridursi stipendio, che sono dei diritti inamovibili, no? Perché se quando tu sottoscrivi un contratto
è chiaro, è chiaro.
Però insomma, la crisi non è solo, è per tutti, allora certe priorità ormai sono quelle, allora la bravura sarà chi in queste urgenze, in queste difficoltà riuscirà comunque a mantenere un livello tecnico tattico forte della propria squadra, e quello i tifosi, noi tutti, perché poi i tifosi, quando parliamo di tifosi parliamo di noi, perché ognuno di noi è tifoso, ognuno certo. di noi dobbiamo capire e utilizzare nuovi paradigmi di giudizio del mercato, questo è il dubbio.
Senti Paolo, ci chiedono Milenkovic e Chiesa, che succede lì? Perché prima ci chiedevano Chiesa in chiave Milan, ma c'è anche Milenkovic, abbiamo letto, Cinzia prima leggeva sì. un po' di rassegna generale, dove appunto c'è sempre questo interesse del Milan verso un difensore, e Milenkovic sembrerebbe essere il primo nome, no?
Ma sì, sul Milan c'è anche il discorso di Chiesa, come dicevate, poi anche un po', voglio dire, curiosa la storia di Chiesa, che l'anno scorso praticamente aveva un valore di mercato,
quest'anno ne ha un altro.
È un po' quello che sta succedendo anche per Koulibaly, per il Napoli. Milenkovic è sicuramente un giocatore richiesto non solo dal Milan, ma anche c'era stato anche un sondaggio dell'Inter, però ora non credo che, io credo che se dovesse partire qualcuno da Firenze stanno cercando di in qualche modo più, cioè, vedo più in rampa di lancio Chiesa che Milenkovic rispetto a questa situazione. Poi anche c'è la questione di Castrovilli, cioè, e come diceva Alessandro, in questo momento prima i proprietari, i presidenti, i dirigenti guardano com'è la situazione del bilancio e poi cercano soprattutto di metterla a posto, ma quello che è grave, quello che sta condizionando è che se andiamo a vedere dall'Inter alla Juve, al Napoli, alla stessa Roma, i giocatori che sono in esubero, che hanno ingaggi importanti, cioè non partono, cioè, quindi Higuain è dovuto trattare la buona uscita, Khedira stai trattando, cioè, hanno ingaggi pesanti, non te li prendono e devi essere lì a contrattare perché ti devono sbloccare delle caselle, ma soprattutto ti devi liberare di un ingaggio comunque molto pesante, molto oneroso.
Posso dire una cosa?
Vai Alessandro, ci mancherebbe.
Io per confermare quello che dice Paolo, Io parlando con quasi tutti i club, adesso poi senza fare nomi, però tutti dicono devo vendere. E il problema è che se tutti dicono devo vendere, la domanda seguente è naturale: chi compra? Allora, è chiaro che molti, ma anche in Francia parlo, è chiaro che molti facevano e fanno ancora affidamento sul mercato in questo momento più ricco d'Europa, che è quello inglese, che è quella che tutto sommato, grazie a una lungimirante trattativa sui diritti televisivi, permette loro di avere una sopravvivenza economica importante, no? Sia in Premier League che anche in Championship, anche la seconda. Questo che significa? Che si possono permettere determinati anche ingaggi. Come diceva Paolo, ci sono giocatori che chiaramente, visto le antiche, che poi parli di antiche, parli di 6 mesi fa, però diciamo gli antichi paradigmi del mercato, dove era importante anche solo le plusvalenze, quindi i cambiamenti di casacca dei giocatori solo a livello di bilancio, lo stipendio non andava a inficiare eccessivamente, era più il vantaggio della plusvalenza che la spesa effettiva del contratto dello stipendiario del giocatore. Oggi è un problema quello, perché non ci sono più giri di bilancio, perché non si riesce più a trovare, perché sono tutti in passivo, perché chiaramente mancando introiti pubblicitari, mancando introiti dello Stato, ha creato un buco di bilancio a quasi tutte le squadre. E a questo punto la voce passiva dei stipendi diventa un problema di certi giocatori. Sì. Ci sono giocatori che è evidente che prendono molto di più di quello che loro valore ideale nel mercato, però infatti, in quel momento andava bene. Il vantaggio era la plusvalenza creata legalmente, io dico tutte cose contabili giuste, però che partiamo dal presupposto che c'erano delle entrate
che adesso non ci sono,
adesso non ci sono più, e quindi quello è il problema in questo momento. Allora tutto sarà fatto di scambi e bisogna capire. La Juventus in questo sta dimostrando sinceramente più avanti degli altri, perché insomma già hanno iniziato con Pjanic, Arthur. Se creerà questo giro d'affari, diciamo, di scambi tra Zeko, quello che c'è voi, per Tedeschi, chi più chi ne ha, chi ne metta, insomma, tra la Juventus e la Roma, è comunque un circuito virtuoso dove entrambe le squadre potrebbero al finale rafforzarsi. Perché ripeto, in questo momento molto proprio le uniche squadre che sono mosse veramente bene comprando sono Atalanta, che ha comprato giocatori perché è sana, perché era sana anche prima, che anche gli stipendi del giocatore Atalanta sono... E il Milan, che ha fatto delle correzioni, hanno cambiato rotta, perché prima tutto il mondo sapeva che stava andando verso Ragnik e quindi verso una visione di calcio di un altro modo, poi hanno cambiato perché i risultati di Pioli sono andati verso un'altra direzione, però con Tonali stanno facendo, e Napoli con Osimhen, però che piano
adesso
piano l'ha coperto prima con la
venduto... Napoli
Sì, ha venduto già Allan, è chiaro che là i giocatori da vendere sono o Milik o Koulibaly, non è che ce ne sono altri per non snaturare, diciamo, il valore della squadra, no? Il valore tecnico, sennò sarebbero costretti a vendere altri che Napoli poi entrerebbe in difficoltà.
Però ecco, per quanto hanno speso per Osimhen, in teoria dovrebbero vendere Koulibaly. E invece sembra che la situazione per Koulibaly sia proprio un stallo completa.
È così, Paolo Paganini?
Sì, assolutamente. Cioè, ma ricordiamoci, giustamente diceva Alessandro, che stiamo parlando di tempi antichi di 6 mesi fa. Andiamo a un anno e mezzo fa. Cioè, Allan, c'era stata un'offerta del Paris Saint-Germain, Alessandro conosce molto bene il mondo del Paris Saint-Germain, che era praticamente il doppio di quella attuale, no? Perché Allan è stato ceduto per 42, mi sembra, milioni di euro all'Everton. E a gennaio scorso, ancora, era stato invece il Paris Saint-Germain a offrire quasi il doppio. Poi adesso l'hai venduto a 42. La stessa situazione sei con Koulibaly. Fino all'anno scorso Koulibaly...
Ma infatti De Laurentiis l'ha capita la lezione, ha detto non la faccio più sta cosa.
No, ma perché devi cogliere l'attimo nel mercato, secondo me, su certi giocatori.
Poi è chiaro che il Covid, anche non solo per il calcio, nessuno... se lo sarebbe mai aspettato è tutto, però è anche vero che adesso Koulibaly, voglio dire, c'è il City un po' più defilato, il Paris Saint Germain, ma fanno offerte sicuramente sotto quelle cifre. Addirittura il Napoli pensa, spera di venderlo a 70, ma è abbastanza, diciamo così, dovrebbe accendere un cielo.
Mi sento di escluderti Paris Saint Germain attualmente per l'offerta reale,
allora,
oggi, perché non ce li hanno, perché non che non ce li hanno, perché Qatar ce li ha quante ne vuoi, però forse possono fare un'operazione tipo, però il Napoli avrebbe un'operazione tipo quella di Icardi, no? Come hanno fatto adesso con Florenzi. Cioè, me lo prendo e poi ho un obbligo, un diritto di riscatto l'anno dopo. Però a bilancio che metti? Capisci che è chiaro che Napoli ha bisogno di mettere a bilancio cifre più importanti, no?
Esatto, e quando c'è solo il City che ti rimane, è il City che gioca, comanda il gioco, dice no, io ti do 50, più di questo non posso andare. Questo è il problema.
Un grande procuratore come Ramadani, che è un grande venditore, non è che c'è qualcuno dietro, che non è che sia uno qualunque. Però Real Madrid oggi non ti compra, Barcellona non ti compra, Atletico Madrid, Paris Saint Germain è bloccato, in Inghilterra Chelsea ormai ha chiuso le cose, perché anche l'unica squadra che ha fatto veramente mercato fino adesso è Chelsea, spendendo bene.
Sì, le
altre stanno aspettando il 5 ottobre come fanno sempre, Manchester United di Manchester e Liverpool, che bisogna capire se è fatto Thiago Alcantara o meno, e poi che sono quelle le cose che si sanno.
Sentite, Paolo, ci chiedono se Kim, il coreano,
arriverà alla Lazio.
Ecco, lo hanno paragonato al De Ligt coreano addirittura, quindi attenzione, che sai tu qualcosa, e poi chiedo invece Alessandro un giudizio.
Colpa dei giornalisti.
Questa è sempre colpa. Un giudizio sul mercato della Lazio, chiedo ad Alessandro Canovi. Però prima Paolo, Movimenti Lazio, ti risulta qualcosa sul coreano Kim?
Mi risultano i colloqui, non una vera e propria trattativa. Mi risulta che la Lazio sia ancora sulle tracce di Kumbulla, anche se su Kumbulla sono andate altre squadre.
Sembra che però va alla Roma, sembra che va alla Roma.
Infatti, però anche lì, voglio dire, un giocatore che la Lazio aveva cercato per primo, così come Davide Silva.
Alle 4:30 arriva la...
E poi purtroppo anche lì, per tira e molla di offerta, tra domanda e offerta, rischia di perdere.
Rischio ormai mi sembra che sia fatta, perché alle 4:30 arriva a Roma, e quindi è fatta. Che giudizio dà Canovi?
Sai, io ho talmente tanta stima di Tare, che considero, non so, sicuramente tra i migliori europei direttori sportivi, che insomma dimostra la sua capacità di lavoro. È chiaro che bisogna vedere, no? Io credo la Lazio è una di quelle squadre che non ha, proprio per una lungimirante gestione del bilancio fatta dallo Tito da Tare, no? È evidente che la Lazio non ha quei problemi. Però ha sempre fatto acquisti mirati senza spendere cifre iperboliche, no? È sempre stata dominante in questo tipo di mercato. Secondo me sta aspettando il giocatore giusto nel momento giusto, perché fare il giocatore per tanto per farlo, no? Per riempire una casella e prendi il primo che ti capita, non è il modus operandi di Tare. Tare ti prende il giocatore che ti serve e che serve Inzaghi, evidentemente. È chiaro che va rafforzata, perché insomma l'anno scorso purtroppo la fine del campionato ha fatto capire che la forza della rosa era un po' limitata, no? erano sempre gli 11 o comunque erano 14 i giocatori. Quindi forse va sicuramente, anzi senza forse, va sicuramente ampliata quella rosa. Credo che Igli va su giocatori che gli servono, quindi chiaro che tu quando mi dici del giocatore coreano che sentivo prima, io ammetto di essere tra quelli che non ho mai visto in vita mia neanche giocare, no? Perché sta in Cina, non l'ho mai visto giocare.
Va bene.
Quindi non lo so, però. Igli se lo prende, vuol dire che è bravo, perché ultimamente i fiaschi ne ho visti pochi.
Te ne faccio un nome? Lo faccio un nome?
Dai, non lo fa il nome. Adesso dobbiamo chiudere, dai. Non
Mavro.
Lo fa. Vabbè, può capitare comunque, dai. Li ha presi anche Marotta e altri, insomma, qualche fiasco capita. Allora ci fermiamo qui perché ci dobbiamo fermare, perché tra poco abbiamo un'importante intervista insieme al direttore Sconcerti. Voglio ringraziare tantissimo Alessandro Canovi e Paolo Paganini per essere stati con noi. Buon proseguimento ad entrambi, a presto.
Ciao
a tutti, ciao Paolo.